Mazzolato Loris,
sì.
Stecca Walter,
sì.
Pellizzera Luisella,
sì.
Businaro Patrizia,
sì.
Busato Michele,
sì.
Pietro Bon Marina,
sì.
Fecchio Simone.
Sta arrivando.
Fecchio. Brunato Marco, Stellin Simone, Bosa Matteo, Sabadin Giovanna, giustificata, Celighin Luciano, Luisetto Pierino.
Nomi anche scrutatori, sì.
Nominiamo anche gli scrutatori, Celighin, Brunato e Busato. Ok. Bene, innanzitutto passiamo a quelle che sono le comunicazioni, prima di passare al Consiglio Comunale vero e proprio. Questa sera sono veramente onorato di premiare una persona che mi ha insegnato cosa vuol dire andare avanti nonostante tante difficoltà che uno può incontrare. Mi sto riferendo a Rosanna, che è qui, e ringrazio della tua presenza. Una persona cara anche, e ringrazio anche ex colleghi sindaci, vedo Franco, Mario, l'ex segretario comunale con cui la Rosanna ha avuto dei momenti di lavoro trascorsi assieme. Io per non sbagliarmi mi sono preparato a quattro righe per magari non andare fuori. Cara Rosanna, lo scorso 31 dicembre hai maturato il diritto alla pensione. Noi questa sera desideriamo ringraziarti per tutta la pazienza, la disponibilità e la competenza che hai dimostrato in più di 30 anni di lavoro presso il nostro e anche il tuo comune. Te lo sei veramente meritato, questo piccolo momento di riconoscimento ufficiale di fronte al Consiglio Comunale, perché hai sempre operato diligentemente a favore di questa amministrazione comunale, senza mai risparmiarti e senza lamentarti, anche nei momenti meno facili del tuo percorso professionale. Dopo tanto impegno dedicato in comune, adesso viene per te il momento di fare le cose con calma, di goderti la vita, il tempo libero, i viaggi e gli affetti più veri e più belli. Il mio personale augurio è che la pensione sia per te non un traguardo, ma un nuovo inizio dove poter far fruttare i desideri di una vita. Ti lasciamo un piccolo pensiero, simbolo della nostra stima e del nostro affetto. Guarda sempre al futuro con gioia e serenità. Ancora grazie di cuore di tutto quello che hai fatto.
Faccio conto che voi abbiate
Grazie Rosanna.
Bene, grazie a tutti, grazie a Rosanna, grazie anche a tutti gli intervenuti. Salve di nuovo, grazie. Bene, un'altra comunicazione. Recentemente è scomparso padre Olindo Baldassa, originario di Resana, appartenente all'ordine dei frati francescani, già rettore della Basilica del Santo a Padova e della Basilica di San Francesco a Treviso. L'amministrazione comunale, con deliberazione di giunta numero 75 del 2009, gli aveva conferito la cittadinanza onoraria. Attualmente era ospitato nel convento San Francesco di Brescia, dove ha trascorso i suoi ultimi anni. Voglio dedicare un momento per ricordare questa personalità, uomo amabile, di grande cultura e di grande fraternità, e con una spiccata capacità di relazione, che lo ha contraddistinto in tutto il suo percorso di uomo di chiesa. Padre Olindo ha sempre mantenuto i contatti con la sua terra e il suo paese natale e, nonostante le importanti cariche ricoperte, ha conservato uno spirito umile e semplice che lo ha fatto apprezzare indistintamente da tutti coloro che lo hanno conosciuto. Io ho avuto la fortuna di conoscerlo, molto poco purtroppo, però una grande persona. Volevo ricordarlo e vi chiedo un minuto di raccoglimento per ricordare una grande persona che è stata parte del nostro territorio, che ci ha trasmesso anche dei grandi valori. Grazie. Lo scorso 12 febbraio ho avuto l'onore di ricevere nel mio ufficio il nuovo console generale del Regno del Marocco a Verona, dottoressa Neza Attar, che è venuta a Resana nell'ambito delle visite istituzionali che sta effettuando da quando si è insediata lo scorso 16 novembre 2015. Il console generale del Regno del Marocco, a Verona, rappresenta il Marocco nelle regioni di Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia. L'incontro, al quale era presente anche l'assessore ai servizi sociali, al sociale Patrizia Businaro, la dottoressa Andreta Alessandra e Bortolotto Francesca, ha avuto l'intento di consolidare il buon rapporto tra la comunità locale e la comunità marocchina e le relazioni che le uniscono. La visita ha avuto un significato particolare, in quanto finalizzata a rafforzare il rapporto e il dialogo tra le due culture. È stata una visita di cortesia per stabilire un contatto diretto tra le due istituzioni e impegnarsi per una sempre maggiore integrazione dei cittadini marocchini nella nostra comunità. L'obiettivo è stato quello di consolidare le relazioni tra i due paesi per una maggiore conoscenza reciproca attraverso le quali si possono scoprire i valori comuni. Ho avuto modo di conoscere una persona disponibile al dialogo che mi ha proposto di mantenere i contatti anche al fine di intraprendere insieme progetti e iniziative volte a migliorare l'inserimento dei cittadini marocchini nei nostri territori. Volevo dare lettura della relazione e dell'incontro di noi sindaci della costituenda Marca Occidentale e il dottor Benazzi, che è il nuovo direttore generale della nostra USL. Nell'incontro del 2 febbraio 2016, il dottor Benazzi ha illustrato ai sindaci e agli assessori della Costituenda Unione dei Comuni Marco Occidentale, presenti all'incontro, le principali scelte che andranno a modificare o implementare le specialità e le attività sanitarie rese dagli ospedali di Castelfranco Veneto e Montebelluna, sui quali grava tutta la popolazione dei comuni del territorio della Marco Occidentale. Il dottor Benazzi fa presente che è necessario bilanciare gli ospedali, le specialità e le attività sanitarie rese sia dall'ospedale di Montebelluna che di Castelfranco, tenendo conto che 150 posti letto saranno occupati dall'arrivo dello IOV e in previsione ne saranno aggiunti altri 50 per rispondere alle esigenze di pazienti extra regione. Il dottor Benazzi spiega con chiarezza le specialità e le attività sanitarie che rimangono attive o che vengono implementate presso gli ospedali di Montebelluna e Castelfranco Veneto. L'ospedale di Montebelluna avrà il punto nascite, maternità, pediatria, medicina, ortopedia d'urgenza e traumatologia, psichiatria, oculistica, otorinolaringoiatria, pronto soccorso, rianimazione. Per quanto riguarda l'ospedale di Castelfranco Veneto, medicina, cardiologia, dove rimarrà presente il dottor Cernetti, reparto nel quale sono stati fatti grandi investimenti, ortopedia protesica, punto nascite, chirurgia generale, pronto soccorso, rianimazione cardiologica, radioterapia, saranno acquistati due acceleratori lineari e costruito un bunker. Altre notizie. Negli ospedali dove non saranno più attivi reparti relativi ad alcune specialità e attività sanitarie, saranno presenti comunque i rispettivi ambulatori. Quando sarà operativa la radioterapia in collaborazione con lo IOV di Padova, a Castelfranco Veneto, si potranno trattare circa 5.000 pazienti all'anno. Verranno potenziate le eccellenze tenendo conto delle numerosità degli interventi chirurgici e del piano nazionale esiti che individua le unità operative gold standard. Ecco, questo è quanto emerso dall'incontro che abbiamo fatto noi sindaci assieme al nuovo direttore generale, dottor Benazzi. Altre comunicazioni veloci. È stata giudicata, lo avete già visto in questi giorni, le ruspe presenti nei cantieri, è stata giudicata È stata fatta l'aggiudicazione dei lavori della strada provinciale 19 da parte della provincia di Treviso alla ditta Argo Spa di Quinto di Treviso, quindi per fortuna anche su tanti indicazioni dei cittadini il lavoro viene svolto da un'azienda del territorio che ha anche un buon curriculum. Volevo anche passare e comunicare, ringraziare anche gli assessori, lo staff mio per quanto è stato fatto per quanto riguarda l'illuminazione a LED. Sono stati completati importanti tratti stradali con realizzazione della pubblica illuminazione con lampade a LED. Abbiamo completamente una nuova illuminazione prima inesistente in via Santa Brigida, via Fossetta e ultimo tratto di via Molinella. Sono state fatte sostituzioni totali dei corpi illuminanti in via Cadorna San Marco, in centro, e sostituite le vecchie lampade con lampade a LED in via di Tempesta, Cazzane, Trieste, Alpini, Cerchiara, Marta, Sartor, Musoncello, Pedane, Gelsi, Montegrappa. Un grandissimo lavoro che questo ha finalmente permesso di accendere tutte le luci dopo che per anni abbiamo dovuto un po' soffrire, però ricordiamo che lo spegnimento parziale ci ha permesso di mettere via dei soldini e questi soldini che abbiamo messo via li abbiamo reinvestiti per dare un nuovo servizio. Siamo quasi arrivati al termine delle comunicazioni. A seguito dei corsi di radioestesia organizzati dall'Associazione Realtà allo Specchio, è stato completato da un gruppo di lavoro condotto dal dottor Mario Dorigato uno studio sul territorio del comune di Resana per individuare i siti dove è più probabile una vita salutare. Siamo il primo comune in Italia ad avere uno studio di questo tipo. Ringrazio in particolare Facchetti Michele per la mappatura che ha fatto del nostro territorio. Qui di fronte vedete quello che è stato il lavoro fatto, se poi avete piacere ho fatto anche delle fotocopie su quella che è la relazione. Tutto quanto a breve verrà messo nel sito del comune, in modo che chi ha piacere può prendere anche coscienza e conoscenza di che cosa c'è sotto il nostro territorio e quali sono i posti dove è più probabile una vita salutare. Ecco, ci tengo anche a dirlo, sì, che questo è stato fatto gratuitamente, non è costato niente, abbiamo solamente messo a disposizione delle mappe e questa disponibilità è stata ricambiata con lo studio nel nostro territorio. Ultimo punto, prelevamento del fondo di riserva. Con deliberazione di giunta numero 120 del 28/11/2015 è stato approvato un prelevamento dal fondo di riserva per provvedere all'incremento di alcuni capitoli del bilancio di previsione 2015 e in particolare è stato incrementato per euro 9.700 il capitolo 4.450 per dar corso ad un progetto di revisione straordinaria dell'inventario comunale per adeguarlo al nuovo ordinamento contabile. 9.700 euro potrebbero sembrare tanti, in effetti stiamo spendendo molto poco rispetto a quello che doveva essere il preventivo di spesa e devo ringraziare il personale del comune che si mette a disposizione per fare questo importante e delicato lavoro e questo, grazie alla loro disponibilità, ci ha permesso di quasi dimezzare il costo preventivato. Sono stati disposti euro 1.000 sul capitolo 3.960 da destinare ai costi da sostenere pro quota per l'Unione Marco Occidentale. Sono stati disposti complessivamente euro 5.000 sui capitoli 13.300, 19.300, 17.677 per contributi da erogare a fine anno a gruppi e associazioni locali. Le comunicazioni sono terminate. Passiamo adesso al primo punto. Prego, segretario. Che è approvazione verbali, seduta precedente. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Astenuti? Due. Grazie. E Brunato. Secondo punto all'ordine del giorno, Unione di Comuni Marco Occidentale, approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto. Oggi stiamo arrivando a un grande traguardo, è un lavoro incredibile che sinceramente non avrei mai creduto che ci portasse via così tanto tempo, anche che a volte le cose si dicono, però il lavoro che c'è dietro è immane. Ci siamo confrontati con parecchi comuni, magari anche su situazioni politiche diverse, però su una cosa abbiamo convenuto, che l'interesse del territorio, dei nostri cittadini, prevale su quelle che sono idee politiche, partitiche. Abbiamo avuto anche il grande piacere, ho visto prima c'era il senatore Franco Conte che ci ha accompagnato a Roma, abbiamo avuto il piacere di incontrare il ministro dell'Interno Alfano, abbiamo presentato questo progetto, è rimasto esterrefatto, del lavoro che c'è dietro e dal fatto che comuni che hanno dimensioni importanti, quindi non quelli sotto i 5.000 abitanti, hanno la forza e il coraggio di mettersi assieme, creare un'unione per dare una risposta al territorio. Anzi, questa l'ha definita veramente una best practice, cioè una pratica da copiare e da esportare. Ci ha messo a disposizione le persone del suo ministero, ci ha messo a disposizione la prefettura. È stato un grande successo. È stato un grande successo perché dietro un grande lavoro è stato riconosciuto ciò che abbiamo fatto. Io ringrazio tutti, ma tutti quanti hanno contribuito, dal personale alle sigle sindacali, al segretario comunale, ai miei colleghi sindaci, alla mia giunta, alla mia maggioranza, alle minoranze, perché abbiamo fatto anche dei consigli allargati a tutti, dove ognuno ha avuto modo di esprimere i propri pareri, non ultimo anche la Regione Veneto ha voluto esprimere qualche parere in merito, e insieme abbiamo fatto quello che riteniamo veramente una grande cosa. Questa sera approviamo lo statuto dell'Unione di Comuni Marco Occidentale tra i comuni di Vedelago, Riese Pio X, Resanna, Castello di Godego e Loria, che nasce per esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni e di servizi con l'obiettivo di migliorare la qualità degli stessi a favore della comunità, garantendo nel contempo efficienza ed economicità di gestione. Invito la dottoressa Giacomelli ad esporre una breve sintesi sul documento che andiamo ad approvare e la ringrazio calorosamente per il lavoro svolto, la disponibilità che ha sempre assicurato al nostro comune e per essere qui con noi anche questa sera.
Buonasera a tutti. Funziona? Sì. Ecco, buonasera a tutti. Allora, il sindaco ha già fatto una premessa, ha già riepilogato tutto il lavoro che da più di un anno stanno facendo i sindaci già da soli, sono partiti. Poi a un certo punto hanno cominciato ad essere assistiti da qualche tecnico, da qualche segretario, insieme abbiamo lavorato e abbiamo raggiunto questo, siamo partiti già in aprile del 2015 col primo documento, la prima dichiarazione di intenti per la costituzione di questa unione, della Marca Occidentale, che raggruppa 5 comuni con una superficie di 139 chilometri quadrati e quasi 54.000 abitanti. È la prima unione in provincia di Treviso. Ci sono altre unioni certamente nel Veneto, nelle altre province e di più nella provincia di Verona, però Treviso è l'ultima provincia proprio perché forse il ruolo della provincia è sempre stato sentito come un ruolo molto forte fino a poco tempo fa. Adesso invece con i tagli alla spesa, con le risposte che non possono più arrivare ad aiutare i comuni e i sindaci, c'è stato bisogno di pensare a un modello diverso e questo modello i sindaci appunto si sono mossi prima degli altri e sono stati fatte parecchie modifiche allo statuto, abbiamo riunito i consigli, abbiamo fatto un consiglio intercomunale a Riese Pio X, ogni consigliere ha potuto avere lo statuto preventivamente, ha potuto leggerlo e chiedere anche delle modifiche. Di queste modifiche abbiamo tenuto conto praticamente di quasi tutte quelle che erano state chieste, insieme a quelle chieste dai consiglieri di maggioranza o di minoranza, anche quelle che ha ritenuto opportuno il prefetto. La Regione l'altra settimana ci ha fatto ha messo anche lei qualche puntino sulle i e alla fine è venuto fuori questo documento che adesso sembrerebbe che vada bene per tutti. E Resanna, gli altri 4 comuni sono già andati in approvazione, quindi con questa sera si chiude tutte le approvazioni. La prossima mossa è la pubblicazione dello statuto nel sito e nell'albo pretorio di tutti i comuni, diventa esecutivo dopo 30 giorni di pubblicazione e poi i sindaci andranno dal notaio a sottoscrivere l'atto costitutivo vero e proprio. E l'ente quindi è giuridicamente costituito. Da là si comincerà un percorso che nello statuto è già stato approntato, che prevede il trasferimento di alcuni servizi e l'attivazione degli stessi progressivamente, non naturalmente tutti in una volta, ma viene messo all'interno di questa scatola giuridica nuova, di questo ente di secondo livello, viene trasferito appunto un servizio alla volta per vedere, per creare un valore nuovo, per realizzare non nel breve periodo ma sicuramente nel medio periodo delle economie di scala che ci permetteranno di reinvestire questi soldi nel nostro territorio. Non solo, ma quest'anno lo Stato con la finanziaria del 2016 ha previsto un incremento di fondi destinati ai comuni destinati alle nuove unioni, ha previsto un incremento del fondo di solidarietà pari a 50 milioni di euro. La Regione stessa l'altra settimana ci ha confermato che al momento dell'attivazione dei servizi tutti i costi necessari per l'implementazione saranno poi rendicontati a fine anno e sulla base di questi ci saranno assegnati dei contributi. Contributi che possono essere sia in conto capitale, quindi per investimenti che potremmo fare per esempio nell'ambito dei servizi sociali o della polizia locale o altro, sia per le spese di appunto per l'attivazione e per la partenza di questi nuovi servizi. Io non avrei altro da dire se non ci sono domande.
Sì, bene, intanto grazie. Ecco, volevo ricordare che ai primi di marzo, quando faremo la presentazione ufficiale, ci ha garantito la presenza del ministro Alfano proprio per ribadire quanto ci aveva detto durante la nostra visita a Roma, che vuole essere presente perché è veramente una pratica buona quella che stiamo facendo, che deve essere anche esportata su altri comuni proprio per indicare la bontà del progetto, della strada che stiamo intraprendendo. A questo punto io direi di aprire la discussione se ci sono domande in merito. Grazie.
Sì, buonasera. È leggermente diverso lo statuto rispetto a come lo avevamo visto negli incontri precedenti, per cui io avrei alcune domande da fare per capire, e ringrazio anche il sindaco che ha ringraziato le minoranze, quando serve il quorum, il quorum qualificato, siamo contenti che si ricordi anche di noi. Comunque, io avrei alcune domande. All'articolo 5 si parla leggo direttamente il comma, il comma 4: in caso di scioglimento il personale dell'Unione Marca Occidentale proveniente dai comuni aderenti ritorna al comune di provenienza. A tale scopo, alla data del trasferimento del personale in Unione, sia il tetto della spesa del personale trasferito che i relativi posti in dotazione organica vengono congelati. Mi spiegate un attimo il discorso del congelamento?
Allora, questa modifica è proprio una di quelle che è stata inserita dopo l'incontro con i confederali per tutelare i dipendenti, perché poteva succedere questo. Allora, nel momento in cui viene, lei sa che con l'Unione il servizio deve essere trasferito e con esso sia il personale sia le risorse strumentali. In questa maniera il posto della pianta organica, cioè la persona viene trasferita, potrebbe succedere che un'amministrazione successiva vada a coprire quel posto con un altro, quindi addirittura magari sopprimerlo dalla pianta organica. Supponiamo che dopo 4 o 5 anni, per qualche motivo, quel comune decida di sciogliere, di recedere dall'unione. Il dipendente dovrebbe ritornare al comune di provenienza, ma se il posto è stato soppresso e la spesa lasciata libera dal trasferimento del posto è stata occupata magari per assumere un'altra persona, questo non è più fattibile. Quindi è stato proprio inserito come clausola di salvaguardia per il personale.
È una sorta di aspettativa, diciamo, per capirci.
No, non è un'aspettativa, è proprio una clausola di salvaguardia perché il personale sia tutelato, perché di fatto il datore di lavoro dal momento del trasferimento non è più il comune di Resana, se stiamo parlando del personale di Resana, ma diventerà un dipendente dell'Unione, che è proprio un altro ente giuridico.
Quindi lo paga l'Unione. Ok. È solo un suggerimento, una domanda, non so se avevate, se può essere d'aiuto per migliorare, non lo so, io le dico questa cosa. Avete pensato al fatto che si poteva magari mantenere, magari per non creare burocrazia dal punto di vista di gestione del personale dell'Unione, ma mantenere la gestione del personale dei comuni, di mantenere i vari dipendenti alle dipendenze del singolo comune e magari metterli in comandato presso l'Unione in modo tale che fosse semplicemente un distaccamento presso un'altra struttura, però continuando a pagarlo dal suo ente, in modo tale da non fare spostamenti o andirivieni di dipendenti, dare anche certezze ai dipendenti?
Questo purtroppo non è possibile per legge, perché l'articolo 32 del TUEL dice che l'unione non è illegittimo se il servizio trasferito non viene trasferito con esso anche il personale. Allora, del comando e del distacco, lei ha fatto bene a fare questa domanda, perché una persona può essere per legge distaccata, ma solo per un periodo breve di tempo, il tempo necessario per esempio per formare una persona o per dargli delle nuove competenze. Il comando invece viene usato nell'unione quando? Per quei servizi che non sono trasferiti. Facciamo un esempio tipico. L'unione per giugno, l'unione è giuridicamente attiva, viene trasferito e attivato i servizi sociali e la polizia locale, però l'unione deve avere un suo bilancio, deve avere del personale che fa le delibere, però non viene trasferita la ragioneria. La ragioneria momentaneamente, ogni comune ha il proprio settore ragioneria. Cosa succede? Il ragioniere che si offrirà, verrà scelto per fare il bilancio dell'Unione, che sarà molto piccolo rispetto a quello degli altri comuni, può essere comandato, perché l'orario che serve per gestire la ragioneria dell'Unione è una minima parte rispetto al servizio che non è trasferito. Allora in quel caso il comando è legittimo, ma nel momento in cui viene trasferito il servizio tipo servizi sociali, tutto il personale dei 5 comuni, sia assistenza sociale, assistenze domiciliari, psicologo, quant'altro, deve passare direttamente all'Unione. È la legge, non si può fare diversamente.
Grazie. E volevo chiedere anche se era già stato deciso in che proporzione ciascun comune contribuirà a dare i propri dipendenti all'Unione.
Ok, allora questo è tutto in divenire. Noi con questo lavoro si chiude questa fase si chiude con la costruzione della macchina. Si è pensato già, gli assessori del sociale hanno già cominciato i tavoli di lavoro. E la stessa cosa anche le assistenti sociali, a trovarci per coordinare e realizzare una sorta di struttura, un organigramma per poter gestire insieme i servizi. Già si stanno relazionando per avere una cooperativa di riferimento per tutti, per realizzare economie di scala, non avere varie cooperative, vario personale, e quindi del servizio trasferito, come ho detto, il personale deve passare in toto. Per gli altri servizi e per la struttura e per la pianta organica, per la gestione di quelli che momentaneamente non vengono ancora trasferiti, non si è ancora parlato. Adesso sono necessari 40 giorni di tempo, più o meno, per l'approvazione, perché lo statuto sia esecutivo, e in questo periodo si comincerà a lavorare anche su questo, a vedere quali persone possono, dei comuni, essere scelti per completare quei servizi o la stesura degli atti amministrativi che sono necessari per far funzionare la macchina.
Ok, grazie. Poi volevo chiedere, all'articolo 13, quando si parla, il comma 4,
sì.
Sulla giunta del comune, la giunta delibera con l'intervento della maggioranza, si sente?
Sì. La giunta dell'unione?
Sì, la giunta dell'unione. La giunta delibera con l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti come quorum costitutivo e all'unanimità dei presenti come quorum liberativo per approvare una serie di delibere.
Sì.
Io vi faccio la domanda, naturalmente immagino ve lo siate già posto come problema. Nel momento in cui avete deciso che serve l'unanimità dei presenti, avete considerato il rischio di paralisi dell'organo, della giunta, per decidere in merito a questi argomenti?
Questa è la cosa più importante. E questo è proprio il senso di questa unione. I sindaci hanno deciso di fare questa unione proprio perché, a differenza delle altre che ho visto io, questi sindaci hanno una capacità di relazionarsi e di prendere le decisioni insieme, dalle più piccole alle più grandi. Perché un'unione sia forte, deve esserci l'unanimità su certi temi molto importanti come i bilanci, questa cosa. Può anche succedere, come ho visto in altre unioni, che hanno previsto l'unanimità in questi delibere importanti, che una sera per qualche motivo non si riesca a raggiungere l'unanimità. È meglio non deliberare, andare a casa, riflettere un attimo, ma quando si delibera bisogna deliberare all'unanimità, perché bisogna che si crei questa sinergia fra i sindaci, altrimenti l'unione non ha senso. Lei sa che la giunta è formata da tutti e cinque i sindaci, il consiglio dell'unione è formato da due consiglieri di maggioranza e uno di minoranza. In quel contesto la minoranza non ha più il senso politico che ha nell'ente di primo livello del consiglio comunale. Il consigliere di minoranza che entra in unione governa il suo territorio insieme coi consiglieri di maggioranza, quindi è un ente che va al di là del colore politico, ma si crea per creare valore ai territori.
Sono perfettamente d'accordo e infatti una critica che posso fare è il fatto che è stato tolto quello che era stato inizialmente previsto, e cioè che il Consiglio, nel Consiglio dell'Unione, nella bozza che avevo visto la prima volta era scritto dovrà essere garantito almeno un posto ai consiglieri di minoranza, invece adesso è stato previsto due maggioranza e uno minoranza. Nella bozza che avevamo visto allora a Riese era scritto che i consiglieri saranno, per i consiglieri dei tre consiglieri comunali, almeno uno sarà garantito alla minoranza.
Era il voto, ha creato un dubbio. Allora, io capisco, infatti, per questo è stato riformulato e il prefetto. Era la preferenza nel momento della votazione del consigliere, ma che dall'inizio sia stato previsto che all'unione vanno due consiglieri di maggioranza e uno di minoranza per ciascun comune, indipendentemente dalla popolazione, cioè Vedelago ne va tre come Resana ne va. Si riferiva alla preferenza.
Io capisco quello che dice, certo. Va bene, se forse mi ricordo male, ma non mi ricordo.
No, sicuro che è
va
così.
Bene. Allora, era molto era molto meglio prevedere semplicemente che 3 consiglieri del Consiglio andassero al Consiglio dell'Unione senza guardare chi è di maggioranza e chi di minoranza, dato che comunque rappresenteranno il territorio. Per stare a quello che ha detto lei, io non volevo farla a questo appunto, perché è normalissimo che sia previsto 2 di maggioranza e 1 di minoranza.
Ma non è garantirlo,
mi ero stupito l'altra volta, però visto che ha detto così, io ne ho approfittato.
No, ha ragione.
Comunque il suggerimento è sicuro, non dubito che i 5 sindaci che sono arrivati a questo risultato vadano ad amore d'accordo e si permettano di dire: se decidiamo all'unanimità.
Non su tutte,
purtroppo,
su tutte più
purtroppo, soprattutto per Resana, purtroppo i sindaci vanno e vengono, mi dispiace per il sindaco, vorrei che rimanesse per sempre, ma purtroppo no, io vorrei. Però dato che i sindaci cambiano e i rapporti personali tra i sindaci possono non essere idilliaci, soprattutto tra i sindaci di comuni diversi, possono crearsi delle tensioni anche politiche, sono normali,
certo.
non lo scopriamo adesso e non saremmo noi diversi dagli altri. Secondo me prevedere l'unanimità del quorum è un rischio che porta alla paralisi, tutto qui, è una preoccupazione che manifesto, poi valutate. E un'altra precisazione volevo chiederle, l'articolo 15 al comma 3, quando si dice che alle riunioni di ciascun collegio partecipa con funzioni di segretario il funzionario responsabile del servizio competente per materia o un suo delegato. Uh-huh. Non capisco se si fa riferimento a un funzionario dell'Unione o a un funzionario di un comune e in questo caso di quale comune?
Allora, il funzionario responsabile del servizio competente del servizio trasferito in Unione.
Quindi?
Allora, se la riunione riguarda il sociale, ci sarà un responsabile dei servizi sociali che sono in Unione, quindi il funzionario dell'Unione, perché non ci sono più i funzionari degli altri comuni se il servizio viene trasferito.
Quindi sarà il funzionario dell'Unione.
Sì, quindi sarà sicuramente un funzionario dell'Unione che ha un ruolo tecnico e non politico e farà da verbalizzante.
Allora io vorrei chiedere, quanti dipendenti avrà questa unione? Quanti funzionari, quanti dipendenti?
No, funzionari, allora, se per funzionari intendiamo la PO organizzativa, cioè la persona che ha la capacità di firmare contratti, eccetera, di essere responsabile verso l'esterno, sarà una. Chiaramente sarà una persona sola.
Che sarà il direttore generale, giusto?
No.
No.
Una per servizio.
Una per servizio trasferito.
Voglio dire, se attualmente nei 5 comuni ci fossero 3 posizioni organizzative del sociale, poi sarà una. Ok?
Ok. Quindi verrà trasferito un responsabile.
No, viene trasferite tutte le persone.
Sì.
Poi da là viene scelto uno.
Ho capito, tutte le persone relative al servizio che viene trasferito di tutti i comuni vengono trasferite
presso
l'Unione. Esatto,
passano all'Unione completamente.
E tra questi viene nominato un
responsabile.
Ok. Quindi sarebbero tutti i servizi fondamentali sostanzialmente.
No, allora, nell'articolo 7 c'è messo l'elenco dei servizi che saranno trasferiti e attivati progressivamente. Vede,
sì.
Allora, viene diviso nel primo comma sono i funzioni e servizi identitari.
Esatto.
Nel secondo invece non identitari, ovvero questi servizi, cioè i 5 comuni devono, nel primo comma sono obbligati a trasferire questi servizi, altrimenti non fanno parte dell'Unione. Per gli altri, uno dei 5 comuni potrebbe anche dire non lo trasferisco. Proviamo a focalizzare uno di questi servizi. Partiamo con i servizi sociali, che è la funzione 1, progettazione. Tutti i dipendenti di tutti i 5 comuni nell'area sociale vanno all'Unione. Poi si sceglierà un organigramma, una sorta di struttura piramidale con un capo, un funzionario che sovrintende a tutto, probabilmente dei responsabili dei servizi che saranno le varie assistenti sociali nel territorio, perché bisogna ricordare che il territorio, anche se il servizio viene centralizzato nel territorio, gli sportelli rimangono, cioè i cittadini hanno il loro riferimento nel loro comune, sono tutti i servizi di back office che vengono fatti insieme, l'istruttoria delle pratiche, quando l'apertura del fascicolo, ma il cittadino che ha bisogno di relazionarsi con l'assistente sociale del suo comune va in comune.
Ok, i dipendenti quindi che vengono trasferiti per ogni funzione all'Unione materialmente continuano a lavorare nel municipio del comune di appartenenza o si trasferiscono nel
front office? Sì.
Mentre
nel back office, lavorerà insieme con gli altri.
E vanno nella sede centrale di Vedelago?
Non è stato ancora... allora, la sede Vedelago è quello che attualmente ha più spazi. Quindi, però è quello che attualmente ha più spazi. Siccome non si vuole creare una duplicazione di costi, si cercherà di strutturare i servizi non tutti a Vedelago, ci saranno dei servizi a Vedelago, dei servizi a Resana, altri in altri comuni, ma sfruttando gli spazi che sono disponibili in modo da non creare, da non aumentare i costi.
Ok, grazie chiarissima. L'ultima domanda.
Chiedo allora, in questo caso, visto che il servizio sarà decentrato,
sì.
Chiedo, è stato già previsto un piano unico di armonizzazione sostanzialmente per i vari comuni in modo da potersi interfacciare anche per la gestione di tutte le pratiche o comunque di tutte le impellenze che necessiteranno?
È stato predisposto un primo organigramma che è stato sottoposto all'analisi degli assessori per trovare l'accordo e essere appunto tutti in sintonia con questo. Siccome tutti hanno l'assistente sociale in tutti e cinque i comuni, questi assistenti sociali si specializzeranno per materia, cioè perché le aree dell'assistenza sociale sapete che sono tre: l'area infanzia, l'area famiglia adulto e l'area anziano. Quindi si potrà, per questo dico che l'unione porta anche alla specializzazione, perché ci saranno tre filoni dove questi assistenti sociali si specializzeranno in queste tre aree e quindi nel momento in cui un cittadino si approccia col comune perché ha un bisogno qualsiasi, il primo intervento si chiama intervento di servizio sociale professionale. In questo caso l'assistente che lo riceve nel rispettivo comune vede se questa richiesta deve essere presa in carico dal comune oppure magari questo bisogna mandarlo all'ULS, perché dipende, cioè da... Se deve essere presa in carico, a questo punto lei si relazionerà con l'assistente sociale che si specializzerà in quel settore e insieme costruiranno il fascicolo, la pratica e tutto quello che serve per assistere a questa famiglia. Quindi una sorta di organizzazione, come ho detto prima, piramidale, dove ci saranno degli assistenti sociali che si specializzeranno in determinati settori. Quando i regolamenti saranno omogeneizzati, in maniera tale che non si creino confusione, e stiamo già lavorando su questo, sia per il regolamento ISE, sia per la catalogazione dei servizi sociali, così in maniera tale da condividere, perché prima di lavorare insieme la cosa basilare è condividere gli obiettivi. Se tutti e cinque i sindaci e gli assistenti sociali condividono e percepiscono il servizio di assistenza sociale con un determinato obiettivo, staccandosi per esempio dalla semplice assistenza sociale contributiva, ma magari per esempio condividendo l'inclusione sociale, cioè assistere colui che ha perso il lavoro o che ha un problema familiare perché torni al mondo del lavoro, non soltanto per dargli il contributo fine a se stesso che non permette a questa persona di riscattarsi o di avere una sua dignità, non so se mi spiego.
Certo.
Quindi stanno proprio lavorando su un regolamento per condividere anche questi obiettivi. Se dietro c'è già un piano strategico e operativo di condivisione, chiaro che dopo anche la struttura organizzativa segue, è molto più facile da gestire, questo intendo.
Certo, no, è sicuramente positivo ed è il motivo per cui abbiamo sempre manifestato il nostro interesse e la nostra approvazione per il progetto. Concludo ripetendo quello che comunque avevamo già detto al momento della presentazione, e cioè il fatto che, dato che comunque coordinare tutti i vari servizi sarà difficile all'inizio per rodare la macchina e rendere un servizio efficiente al cittadino, che è il primo obiettivo oltre all'ottimizzazione, ma prima di tutto c'è più che l'efficienza del servizio c'è l'ottimizzazione del servizio al cittadino, cioè il raggiungimento effettivo del risultato e dell'obiettivo. Partire direttamente col sociale è sicuramente una bella sfida, ma è anche un grosso rischio, perché ad esempio con funzioni che secondo noi erano molto più semplici da iniziare a coordinare, come la trasparenza, l'anticorruzione, la conservazione degli atti, la gestione del personale ad esempio, che ha criteri molto più semplici da elaborare e da coordinare, e poteva essere un momento di prova dell'unione dei comuni per rodare la collaborazione tra i vari comuni e poi trasferirla al sociale. O che ne so, ad esempio la pianificazione della protezione civile, il coordinamento dei primi soccorsi, che dovrebbe essere, secondo me, un'altra funzione fondamentale che invece viene messa tra i facoltativi. L'unica cosa che, se posso essere sincero, mi rendo un po' scettico, è il modo in cui sono stati divisi i servizi fondamentali dai servizi facoltativi. Perché io non avrei fatto così, tutto qua, e l'ho già fatto, lo so che è sicuramente meglio come avete fatto voi, ed è per quello che avete vinto, per cui rispondo io manifesto la mia perplessità su questo punto.
Rispondo solo con questo: abbiamo avuto anche l'ausilio, il sussidio dell'Università di Padova, abbiamo fatto uno studio di fattibilità e l'emergenza primaria e sociale in questo momento. Ci siamo confrontati tra noi sindaci, abbiamo cercato di capire cosa sta succedendo, qual è la situazione sociale. È vero, ci sono anche altri problemi, però quello che è emerso dai tavoli di confronto è proprio il tema del sociale. Quindi su questo ci siamo concentrati, comprendiamo che la sfida è grande, siamo d'accordo, ma è proprio questo che noi vogliamo vincere. Noi vogliamo vincere quelle che sono le problematiche nuove, le nuove emergenze. Domani il prefetto ha convocato tutti i sindaci, perché, anzi, qui lancio un appello, visto che ogni tanto sono stato anche attaccato di razzismo e quant'altro, è stato fatto anche un incontro con Don Davide Schiavon della Caritas, dove invitava i cittadini ad ospitare in casa profughi, però nessuno si è fatto avanti nonostante le critiche. Io ho detto sempre che il territorio non è pronto, però ahimè ne stanno arrivando a vagonate, scusate il termine improprio, dal Pakistan, Afghanistan, di là è previsto qui in primavera che ne arriveranno tantissimi. Morcone ha detto, il prefetto dei prefetti, che vi piacciono 9 li portate a casa, e questa è un'emergenza sociale, devastante per il territorio, perché il territorio non è pronto a subire questo. A noi ci lasceranno senza risorse e dovremo dare delle risposte. Io da solo non ce la faccio. Forse insieme riusciremo a dare delle risposte, forse, ma ne ho grandi perplessità. Per cui la sfida è questa, la sfida è sociale, che ci piaccia o no. Il mondo sta cambiando, la CEI l'ha detto, questo fenomeno di immigrazione di massa non durerà un anno, ma dai 10 ai 20 anni, ed è in crescendo. Quindi dobbiamo prepararci a livello territorio, a livello uffici sociali, ad affrontare quella che io non chiamo emergenza, io chiamo un dramma umano, della follia umana. Ecco perché abbiamo deciso, poi giustamente dici perché noi abbiamo deciso che questo è più giusto rispetto all'altro, va bene, queste sono battute politiche a cui le accetto, magari possiamo. Sì, ce ne rendiamo perfettamente conto.
solo una cosa, per esempio il servizio paghe, giustamente è il servizio più semplice, ma doveva per trasferire determinati servizi bisogna avere gli stessi software, altrimenti non possiamo lavorare insieme. È partito adesso, il lunedì c'è la prima riunione con tutti i funzionari di vari comuni, stiamo facendo a livello di CUC la gara per l'acquisto del software per tutti i comuni. Quindi, mentre i servizi sociali non hanno bisogno di un software particolare, il servizio paghe, la ragioneria, gli atti amministrativi, i tributi, anche i tributi che è un servizio molto da mettere insieme, molto valido, abbiamo bisogno di 6 mesi per avere per cominciare da poter avere lo stesso appunto, la stessa software house. Ecco anche perché l'opportunità di partire questo a livello tecnico, oltre che la motivazione politica naturalmente per partire con determinati servizi anziché altri. In ogni caso, assieme ai servizi sociali parte immediatamente, forse ancora prima, la CUC, perché già la gestiamo insieme, abbiamo comprato già il software insieme, e perché sia legalmente, siccome gestirla a livello di convenzione non è sicuro sulla base delle ultime normative, il primo servizio che metteremo insieme è proprio la CUC. Quindi tutte le gare, i contratti che già stiamo facendo insieme.
No, ma un motivo in più, se si fa la spesa per uniformare i software, non capisco perché ad esempio i tributi non sono messi come gestione, come si chiama, funzione obbligatoria che unifica tutti quanti, rimane comunque facoltativa, è questo che dicevo quando non... gliela chiedo infatti.
Questo. Allora, il servizio di riscossione tributi raggiunge un livello di diminuzione dei costi più è la massa delle bollette somme da elaborare. Mettendola nel secondo comma, noi potremo addirittura convenzionarci anche con altri enti che non fanno parte dell'Unione e abbattere i costi e fare la bollettazione anche per 10 comuni, senza che questi comuni facciano parte dell'Unione. Se invece il servizio tributi fosse stato nel primo comma, si poteva fare solo e solamente per questi 5 comuni. Invece potrebbe anche, per esempio, entrare Castelfranco e fare la bollettazione dell'IMU, anche per comuni più grossi. Ma soltanto essendo nella seconda fase si può fare.
Prego, consigliere Pisetto.
Sarò breve. E allora, ripeto un po' quello che avevo espresso in fase di presentazione di questo progetto di unione dei comuni. Allora, il progetto nella sua forma, nella sua costruzione mi vede favorevole. Anche allora avevo espresso alcune criticità appunto riguardo ai servizi sociali, che a parere mio andavano tenuti, anche perché la figura dell'assistente sociale è una figura del territorio, che rappresenta il territorio, che è anche soggetta alla privacy, ad occuparsi di casi che sono del territorio, eccetera, eccetera. Anche da parte mia sarei partito con altri servizi e questo l'avrei lasciato stare, anche perché a Resana, fare un po' di storia, il nostro comune, l'assistente sociale è venuta per la prima volta nel 95, fino al 1995 non c'era. È stata gestita per circa 14 anni dall'ufficio anagrafe assieme, gestita un po' familiaristicamente o parrocchialmente, ecco, e da pochi anni questa aveva assunto anche un valore importante nella nostra comunità, con l'avvento di tu sindaco o di lei sindaco nel 2009,
o di noi,
ecco, e su questo si era lavorato anche in un certo modo, gestendo e sviluppando un servizio di qualità che aveva fatto nascere nel territorio proprio di Resana tutta una serie di attività che prima non c'erano. Ricordo il PF, il centro sollievo, il trasporto sociale curato in un certo modo, tutta una serie di altre cose, di altre attività coinvolgendo associazioni del territorio, dagli scout alle parrocchie, alla Caritas, eccetera, eccetera. La mia preoccupazione è che questo importante servizio che si era creato vada un po' ad essere sminuito. Comunque l'augurio è che di essere smentito da questo, ben chiaro questo. Un'altra criticità, e per me rimane ancora tuttora una criticità molto pesante, è il fatto che noi abbiamo costruito una ciambella, l'ho già sentito a Riese, ho detto la ciambella con un buco enorme in mezzo, cioè la mancanza della città di Castelfranco. Questo perché, mi ricordo di avervelo detto, bastava aspettare un po'. Invece si è partiti perché a qualcuno piace andare sui giornali, piace eccetera eccetera. Si poteva avere un po' più di tranquillità, partire con un'unione fatta, mettendo dentro la città più importante, la città dove ci sono le scuole superiori, dove c'è la polizia, i carabinieri, i vigili del fuoco, dove ci sono tutta una serie di servizi importanti, l'ospedale, l'ULS, ecco. Parere mio, sarei partito assieme. Tra l'altro questo regolamento blinda un po' anche quella che è la futura entrata, cioè la futura entrata di altri comuni deve essere adeguata a quello che c'è scritto lì. Voglio dire, lo sviluppo dell'urbanistica, lo sviluppo del territorio, lo sviluppo della viabilità, lasciando fuori da questo semicerchio la parte centrale, a parere mio, è un po' un progetto un po', non vorrei usare un termine pesante, però voglio dire, un progetto un po' non completo, ecco, diciamo così, non completo. E questo da parte mia crea delle preoccupazioni. Poi sai che il ministro Alfano sia contento di questo, a me personalmente dà anche un po' di, diceva uno, meglio toccarne tre se ce ne sono tre, se no se ne toccano, ecco. Questo un po' mi preoccupa. Il fatto che il ministro Alfano abbia promesso delle risorse o ci siano delle risorse rispetto a questo ho dei dubbi. Da quello che sì, speriamo, perché ecco, speriamo, è un augurio che faccio, ho detto prima, mi auguro che le cose vadano bene, non voglio fare l'uccello del malaugurio, ci mancherebbe altro. E anche perché, ripeto, condivido l'idea. E mi sono un po' perso, ecco, volevo dire, da quello che mi pare di capire ad ora ci sono dei costi da aggiungere, ci sono delle spese da affrontare, ecco. E in un momento come questo anche questo ha un suo interesse e una parte importante della cosa. Ecco, l'augurio che questi 5 sindaci che devono decidere la maggioranza ogni volta riescano anche in futuro, cambiando le persone, perché giustamente non te, perché lo dici tante volte, non vuoi più fare il sindaco, però vedo che ti piace, poi fai il sindaco, tutto sommato, magari lo fai, no, certo, un torto collo ti tocca, ma però magari non è che ti dispiaccia. Ecco, per quanto riguarda la votazione del, visto esprimo anche la mia posizione dal punto di vista dell'espressione di voto, il mio è un voto di astensione benevolo, come si dice, nell'augurio che quello che andate a fare abbia successo.
Grazie.
Se posso, vorrei chiedere un ulteriore chiarimento, sempre relativamente all'articolo 7, dove viene riportato che obbligatoriamente il trasferimento delle funzioni e delle competenze dai comuni all'Unione dovrà essere effettuato con apposita delibera del Consiglio. Ho capito, se non ho capito male, siete già partiti con i servizi sociali, ad esempio, trasferendo già all'Unione questo tipo di attività.
Non esiste l'Unione. Esiste fra dopo.
Ah, scusa, l'Unione esisterà giuridicamente dopo che i sindaci hanno sottoscritto l'atto costitutivo fra circa 40 giorni, no? Perché 30 giorni di pubblicazione all'albo. Poi bisogna avere il codice fiscale, tutte le parti così esatto che sono, torneremo in consiglio comunale e ci sarà il vero trasferimento del servizio. In quella delibera dei vari consigli comunali non solo viene scritto che verrà trasferito la progettazione e la gestione, ma ci sarà l'elenco preciso di che cosa si intende per progettazione e gestione dei servizi sociali. Saranno inseriti gli indicatori e per vedere come i vari comuni contribuiranno alle spese, cioè la spesa sarà calcolata per ciascun comune sulla base degli utenti, popolazione, perché ogni servizio ha i suoi indicatori, non è che si può, se è la manutenzione chiaramente riguarda l'estensione del territorio, cioè a seconda del servizio trasferito sarà previsto anche l'indicatore per il riparto delle spese da finanziare da ogni comune, ma verrà fatto con una delibera ad hoc servizio per servizio.
Okay. Grazie, ecco, non voglio fare l'uccello del malaugurio, ma visto che siete già partiti con una serie di iniziative sia a livello di assessori che a livello di funzionari per vedere di come poter gestire questo tipo di servizio, ammesso il caso che in un determinato consiglio comunale non si riesca a trasferire il servizio, cosa succede? Perché non ci sono le maggioranze per poterlo fare, perché potrebbe accadere?
Allora, nel momento in cui viene approvato lo statuto e l'atto costitutivo, cioè è in quel momento che l'Unione, la decisione di costituire l'Unione, diciamo, è la più importante. Poi sul fatto del trasferimento del servizio è una delibera che è soggetta alle maggioranze come tutte le delibere normali. È chiaro che una certa condivisione deve esserci, ma è giusto che il trasferimento del servizio torni all'ente di primo livello, perché tutti i consigli comunali, i rispettivi consigli dei vari comuni, devono essere d'accordo sul riparto delle spese, sulla gestione delle entrate. Chiaramente non è che si può, questo è un passaggio obbligato per poi arrivare all'altro.
Sarebbe strano che i consigli che hanno approvato uno statuto, con determinate maggioranze in cui dicono trasferiamo questi servizi, poi in sede attuativa di una volontà che c'è ora, facciano marcia indietro, sarebbe strano però.
Sindaco, una richiesta anche magari al segretario. Questo punto all'ordine del giorno va votato a maggioranza semplice o a maggioranza qualificata? Qualificata, ecco.
Però mi pare che già il consigliere Bosa, sì. Allora, questo statuto va votato a maggioranza qualificata dei 2/3, quindi occorrono 9 voti.
5 minuti di sospensione del consiglio comunale, perché le minoranze vogliono confrontarsi un attimo. Perché...
Vediamo prima se ci sono degli interventi prima di passare alla votazione, quindi prima di passare alla votazione poi se avete piacere 5 minuti di riunirvi, se non ci sono altre domande. Ok, allora sospendiamo il consiglio comunale per il segretario mi ha autorizzato
solo per un confronto che vorremmo avere un'idea di idee su cosa.
Ok.
Abbiamo letto il giornalino di Natale e abbiamo visto che per l'ennesima volta nel suo editoriale scriveva riguardo alle minoranze che si divertono ad astenersi o a disertare i consigli comunali per non prendere posizione o attendere da che parte va il vento. Abbiamo fatto i conti stasera, servono 9 voti, i 9 voti se non votiamo non ci sono. No, lo sappiamo, invece è un problema per il comune.
Sicuro.
È un problema vero e proprio per il comune. Ci siamo confrontati con il consigliere di minoranza Luisetto, con i Fratelli d'Italia Secchio e Brunato, non c'è Giovanna Sabadini stasera. Se noi ci astenessimo, questo progetto non andrebbe avanti. Non avrebbe la maggioranza assoluta, non avrebbe la maggioranza qualificata. C'è la maggioranza qualificata?
Sì, nel caso, prego,
nel caso la delibera non riporti la maggioranza qualificata, la norma prevede che bisogna tornare in consiglio.
Esattamente, questa sera non verrebbe approvato, questo è il discorso, certo. Per spirito di, come possiamo chiamarlo? Responsabilità. E dato che, e per dimostrare soprattutto che noi non votiamo in base a dove tira l'opinione o altro, come ha scritto lei, anche se tentenna, noi abbiamo deciso di votare assolutamente a favore, vota a favore anche il consigliere Luisetto, cambiando idea, non come tira il vento ma come tira la responsabilità, per cui la dichiarazione di voto è di voto favorevole e auguriamo che l'unione dei comuni funzioni veramente, che sia un risultato per i cittadini prima di tutto e non per le amministrazioni, perché le amministrazioni sicuramente si vantano e sono contente del risultato che hanno raggiunto, ma il vero obiettivo non è il risultato delle amministrazioni, ma è il risultato che avranno i cittadini nell'ottenere i servizi, a cominciare dai servizi sociali, che ripeto, sarà una sfida importante, io faccio l'in bocca al lupo più grande che possono fare le minoranze, quindi sarà un in bocca al lupo piccolo all'assessore e speriamo veramente che non sia semplicemente, come molti dicono, non l'ho portata stasera, ve lo dico, ho ricevuto come voi, però non sono andato sui giornali, una lettera anonima nei giorni scorsi in cui firmata cittadini preoccupati, in cui scrivevano che non conoscono cosa sia veramente l'unione dei comuni, cosa comporterà e quali saranno i risvolti. E mi invitavano in questa lettera a andare sui giornali e a bloccare questo progetto. Non ho interesse né ad andare sui giornali né a bloccare il progetto. L'interesse nostro, del nostro gruppo e di tutta la minoranza è che i risultati si vedano, che i cittadini abbiano beneficio da quello che fanno gli amministratori, per cui ripeto, l'incoraggiamento è di trasformare questo progetto non in una medaglia, ma in un risultato vero e proprio e tangibile.
Criticità che ho espresso prima, confrontandomi con i colleghi del gruppo Rasana e di rappresentanti di Fratelli d'Italia, ho deciso di cambiare idea appunto per senso di responsabilità. Credo che vada verbalizzato quello che ho detto prima. Ecco. E l'augurio appunto che questa sfida abbia buoni risultati e di non doverci pentire. Anche da parte mia ho sentito da parte di tanti cittadini delle preoccupazioni. Preoccupazioni tanto perché non conoscono o conoscono poco o sono stati poco informati. Questa unione di comuni, a parere mio, sarebbe stato motivo anche di referendum che si può fare, non anche online volendo. Oggi ci sono dei sistemi anche nuovi per farlo. Mi sarebbe piaciuto che aveste, qualcuno di voi sindaci aveste fosse stato in grado di pensare a questo. Perché comunque quando si ha la benedizione dei cittadini si è sempre molto più tranquilli in quello che si va a fare, non è che le sfide diminuiscano o che i problemi non ci siano, però voglio dire, si parte anche con più leggerezza. Ecco. Ripeto, ho cambiato idea, il mio voto sarà favorevole a questo progetto e a questo progetto auguro tanto successo.
Grazie.
Niente, volevo solo ringraziare i consiglieri di minoranza e il consigliere Brunato e Fecchio per questo augurio di in bocca al lupo. Vi posso garantire che è una sfida veramente grande e che ci stiamo impegnando veramente tanto sull'esempio che i sindaci hanno dato a noi assessori, con la voglia di condividere, con la voglia di lavorare assieme, proprio per creare un qualcosa che dia un aiuto, perché credetemi, il sociale in questo momento sta subendo veramente una crisi molto grande e questa unione dei comuni ci permetterà veramente di dare delle risposte valide ai cittadini. Vi ringrazio.
Sì, sì, si sente, sì, scusate. Allora, ringrazio anch'io le minoranze, i Fratelli d'Italia,
Sì, beh, sì. Stiamo esagerando.
No, non ti preoccupare. Non è che siamo l'ago della bilancia, cioè. No, certo. Quando ci sono responsabilità, no.
Siamo pronti a intervenire.
No, diciamo che mi sembra che l'ipocrisia sia dilagante anche nei piccoli comuni, anche tra di noi, perché mi sembra di aver capito che, avendo scoperto forse in ritardo che lo statuto sarebbe stato approvato forse in altre due sedute, la voglia di mettersi cosa facciamo, cosa non facciamo e tirar fuori il senso di responsabilità.
Simone, per cortesia,
non ti permetto, Luigi, hai capito, un po' di esperienza del consiglio comunale, di aver dato nella mia vita prova anche in altri momenti di serietà e responsabilità. Non avevo bisogno di questa senetta qua, che se te pensi che sia una senetta, questa non è stata una senetta, perché mi prima avevo espresso un voto di astensione, non sapevo neanche che cosa mandare il capogruppo della Sana si muove, se, e io ho chiesto al sindaco e al segretario, se che c'era la maggioranza qualificata, e mi dice, non ti permetto di fare dell'ironia su sta roba qua.
No, se
te vuoi fare dell'ironia.
Non ho interrotto mai nessuno, no, credo.
Neanche io di solito. No, perfetto.
Se sto in giro.
No, io non sto prendendo in giro. Credo di. Mi dispiace. Mi dispiace, come Matteo magari si albera col sindaco, noi ce ne alberiamo tra di noi, ma spero che dopo fuori da qua, politica se qua, fuori. Sai che mi mai rabbia? No? Sì? Va bene, sì. Mi importa, comunque poi le cose si appianano fuori. No, per l'amore di Dio, ripeto, comunque io non ho mai interrotto nessuno, uno, due, e giustamente l'esperienza porta a questo, perché è così. Ripeto che il giochino sembra che la scusa della responsabilità porti a far bella faccia di fronte agli elettori. Ecco, vi ringrazio, ripeto, come ho detto all'inizio, a me sembra una scusa, comunque grazie. Ah, scusa.
Volevo semplicemente esprimere un auspicio, ossia proprio con l'esperienza che ci accingiamo ad affrontare con la marca occidentale, che vede effettivamente noi assessori forse assieme ai sindaci già coinvolti, non perché il servizio sia già stato attribuito, ma perché siamo in una fase di tentativo di lavorare insieme per poi cercare di lavorare in modo più proficuo e utile per tutti nel momento in cui Marca Occidentale sarà effettivamente costituita. Questa esperienza ci dà modo di provare e verificare cosa significa davvero lavorare in gruppo e mettere a disposizione della collettività le nostre idee, le nostre opinioni, i nostri dubbi e anche le nostre critiche. Il mio auspicio è quello che nei vari momenti comuni che vengono fissati e che ci sono, in cui tutti i consiglieri comunali sono invitati a partecipare, come lo è stato l'11 gennaio a Riese, in cui erano presenti i consiglieri comunali di tutti e cinque i comuni, anche i consiglieri comunali del comune di Resana siano tutti presenti come lo erano, ma presenti anche attivamente, perché le utili considerazioni che ho sentito fare questa sera credo avessero modo di venire prese in considerazione e recepite, così come le mie stesse richieste di modifica sono state considerate in quella sede. Ecco, credo sarebbe stato opportuno che queste considerazioni che ho sentito questa sera fossero state esposte l'11 gennaio a beneficio di tutti e anche potendo in quel modo aver approfondito in un momento precedente lo statuto e quindi dare delle informazioni anche ai cittadini di Resana più esaustive e più complete e non credo che si fosse trattato allora di una sorta di timidezza da parte dei colleghi consiglieri, magari timidezza che viene vinta solo in questa sede. Credo magari che noi siamo più abituati a partecipare a questi incontri collettivi e forse è il caso che tutti, siccome ciascuno di noi può dare qualcosa di utile, faccia lo sforzo anche di mettersi in gioco assieme agli altri comuni, perché magari queste richieste potevano trovare accoglimento e questa sera una parte dello statuto poteva essere sentita anche di più vostra, nostra, in senso, ecco, questo.
Sì, se posso rispondere, le osservazioni che ho fatto stasera le avrei fatte se il testo fosse stato questo. Il testo l'11 di gennaio era diverso da quello di stasera. Così come l'ho visto e così come lo votiamo stasera, io l'ho visto sabato mattina quando mi è stato inviato dal consigliere di maggioranza. Non questo, il testo è... Non ho capito. Ma le considerazioni che io ho fatto riguardo ai servizi, riguardo ai servizi fondamentali, allora non l'ho fatto l'11 gennaio perché l'avevo fatto a ottobre, quando avevamo presentato il primo progetto e avevo criticato il fatto dei servizi sociali, avevo criticato il fatto che servizi come il catasto, la gestione economica finanziaria e la gestione del personale non fossero introdotti come servizi fondamentali e avevo manifestato le perplessità di partire con servizi come il sociale. Poi, se quello che dico non viene ascoltato in un piccolo comune come questo, figuriamoci in una grande unione come quella della Marca Occidentale, per cui ho lasciato parlare voi membri di maggioranza, il cui voto è sicuramente più influente. In ogni altra sede io farei le stesse considerazioni come le ho sempre fatte.
Allora, forse si tratta solo, con umiltà, di capire qual è la sede anche più utile e proficua per potersi inserire. I consiglieri di maggioranza degli altri comuni l'hanno fatto e sono stati...
Certo, posso chiedere dei suggerimenti dei consiglieri di minoranza degli altri comuni che hanno fatto le osservazioni l'11 di gennaio, quante modifiche sono state fatte delle proposte che avevano avanzato?
Relativamente anche alla tutela del...
Sono state respinte tutte, è stata data una giustificazione e una difesa al testo che era stato presentato nei confronti di tutte le osservazioni. E la dottoressa è libera di smentirmi se vuole.
Ok, va bene, ok, facciamo finta così. Bene, io ringrazio tutti della vostra partecipazione, di tutto quello che è stato dato da parte di tutti, ringrazio Anna Giacomelli per sempre la sua grande disponibilità. A questo punto passerei alla votazione. Chi è favorevole alzi la mano? Contrari? Astenuti? Approvato l'unanimità. Grazie. Terzo, grazie Anna Giacomelli. Di nuovo. Terzo punto all'ordine del giorno, approvazione del documento unico di programmazione. La Giunta ha provveduto con deliberazione, La Giunta ha provveduto con deliberazione numero 144 del 31/12/2015 ad approvare il DUP, documento unico di programmazione. Si tratta di un nuovo documento previsto dall'allegato 12 del principio contabile della programmazione, in base al quale il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e rappresenta il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Ai sensi del DM interno 28/10/2015, limitatamente al bilancio di previsione 2016-18, il DUP doveva essere approvato dalla Giunta Comunale entro il 31/12/2015 e presentato al Consiglio Comunale per le conseguenti deliberazioni, mentre l'eventuale nota di aggiornamento del DUP deve essere presentata entro il 28/2/2016. In considerazione del fatto che il termine per l'approvazione del bilancio 2016-18 è stato prorogato al 31 marzo 2016. In attesa di diversa regolamentazione futura, il DUP, approvato dalla Giunta in data 31/12/2015, è stato trasmesso tramite email a tutti i consiglieri per il relativo esame e questa sera viene sottoposto ad approvazione. Eventuali suggerimenti saranno valutati nella nota di aggiornamento del DUP che sarà presentata contestualmente allo schema del bilancio di previsione 2016-18 nei termini di legge. Il DUP che si sta approvando è il frutto di un lavoro che sconta, inevitabilmente, l'incertezza normativa che attualmente investe l'attività degli enti locali e che rende particolarmente difficoltosa l'attività di programmazione. Partendo dai dati del bilancio armonizzato 2015 e dalle linee di mandato, si è cercato di individuare pochi ma essenziali obiettivi dell'azione di governo. Io volevo fare un mio sincero ringraziamento al personale del Comune per aver svolto un lavoro nuovo, a volte difficile, molte volte difficile, difficile anche da comprendere, con programmi e tu scrivi una cosa e ne stampano un'altra, veramente siamo al paradosso, impossibilità di gestire i dati, addirittura questi plichi di 180 carte non si riescono a trasmettere via mail. Ecco, questo è quello che a volte si trova l'amministrazione a dover affrontare. Io a volte sono il primo a puntare il dito contro chi lavora, però qui mi sono reso conto di quanto è stato difficile per il personale del mio comune lavorare a questi documenti di difficile comprensione, che qualche volta ritengo che siano inutili, perché preparare un documento di 180 pagine dove tu devi capire quali comuni sono soci in società dove siamo soci anche noi. Per esempio, noi siamo soci dell'ASCO e dobbiamo segnare tutti i comuni. Quindi pensate il lavoro di ricerca quando basta che il Ministero vada nella società capofila e vede chi è socio. Compilare dati incredibili su cose che non siamo presenti, zero, e poi quando stampi saltano le pagine. Una burocrazia incredibile che niente asserve se non a rallentare i servizi e l'efficienza delle amministrazioni comunali, taglieggiate da un governo che a tutto pensa, e io continuo a sostenerlo, tranne il benessere dei cittadini. A noi continuano a tagliare, fare carte, poi se sbagli di un giorno arriva la Corte dei Conti che ti fa la romanzina e poi vediamo che a livello centrale sbagliano completamente le previsioni, i bilanci. Ecco, io ringrazio nuovamente, le vedo qui presenti, che si nascondono, per il grande lavoro fatto, perché è stato veramente difficile, veramente, veramente difficile. Io di tutte queste 180 pagine, che non mi limiterò a leggerle, volevo però solamente leggere un passaggio che ci tengo in modo particolare, che sono gli obiettivi generali individuati dal governo. Ecco, dobbiamo dire che questi sono pagine quasi prestampate che tu devi solamente seguire quello che ti dicono di scrivere, quindi che ti piaccia o no poi lo devi votare, quindi tu voti qualche cosa che ti obbligano, che niente ha a che fare con la realtà del territorio, poi alla fine ti dicono ma l'hai votato. Premesso che questo comune ha sempre applicato le disposizioni di legge e continuerà a farlo, quelli che di seguito sono riportati quali obiettivi generali del governo in ordine alla pubblica amministrazione rappresentano per il comune di Resana una grave penalizzazione che non premia i comuni virtuosi come il nostro, che ha debiti azzerati e personale drasticamente sotto organico. Oltre a non ricevere praticamente più trasferimenti statali, siamo costretti ad applicare una tassazione locale che di locale ha solo il nome, poiché i relativi proventi servono a ripianare gli sprechi e i privilegi del governo centrale. E la dimostrazione di dove sta andando la spesa lo dimostra. La normativa statale lede fortemente l'autonomia del comune, che si trova costretto a subire scelte normative dettate dagli interessi di potenti lobby che a tutto pensano tranne al benessere sociale, mentre è proprio il bene comune dei nostri cittadini che mira l'azione di governo dell'amministrazione comunale. Questa penalizzazione è frutto di un modello capitalistico altamente finanziarizzato che nell'era della globalizzazione e in presenza di paradisi fiscali è sostenuto e non contrastato dai governi, compreso quello italiano. Come evidenziato dal rapporto Oxfam sulla distribuzione delle risorse, l'1% della popolazione mondiale possiede più del restante 99%. Ma solo la ricchezza si concentra, ma cresce per i più ricchi e diminuisce per gli altri. L'amministrazione comunale di Resana è contraria a questo sistema e cercherà in tutti i modi di osteggiarlo nei limiti delle proprie competenze e delle proprie possibilità. Ho voluto leggere questo passaggio che ho voluto fortemente, ringrazio la Giunta e tutta la mia maggioranza per aver accettato di mettere questa premessa, perché ormai sentite sempre parlare che tutti si stanno riempiendo la bocca, che non c'è più il patto di stabilità, quindi evviva, ma i nuovi legami che hanno messo sono ancora peggiori. Stanno letteralmente imbavagliando i comuni in nome di un qualche cosa che non riesco a capire cosa. Ci siamo confrontati proprio anche in questi giorni, siamo stati in regione questa mattina, è una cosa drammatica, solo tagli, tagli, tagli e addirittura più sei bravo e più sei penalizzato. Ecco, questo è il DUP che si sta approvando, lo ripeto, sconta l'incertezza normativa. Sono gli adempimenti burocratici, quello che ci obbligano a scrivere, tenendo presente che però non è facile lavorare di fronte a normative, vediamo anche il bilancio, continuano a spostarlo, perché non sappiamo ancora quali sono le entrate certe, non sappiamo qual è la percentuale della TASI che ci trasferiscono, non si sa ancora niente, però andiamo avanti lo stesso. La discussione.
Io l'ho letto, sindaco, questo malloppo di carte, cioè, sì, tutto. Me lo sono anche sottolineato su vari punti. Concordo con lei che su tanti aspetti, su tanti passaggi, probabilmente sono frutto di una burocrazia centrale che va ad aggravare la possibilità dei comuni. È però anche un documento che in un certo qual modo invita le amministrazioni a tracciare, a dare un segnale su cosa siano disposte o su cosa pensano di potersi impegnare in un futuro abbastanza immediato, da 1 a 3 anni. Nella sostanza poi vedo che, guardandolo attentamente e scorrendolo, i lavori che eventualmente sono previsti da questa amministrazione per il nostro comune sono concentrati nella parte finale, in una paginetta, sostanzialmente dove vengono evidenziate le varie attività che l'amministrazione prevede di andare a realizzare. Ecco, io vorrei che, sicuramente lei ha fatto una presentazione importante sotto un profilo politico, però che facesse anche una presentazione da un punto di vista di orientamento di questa amministrazione per gli interventi che vorrà fare nel corso del 2016 e eventualmente negli anni successivi. Poi io le farò delle ulteriori domande. Ecco, non voglio illustrare io quello che voi avete intenzione di fare. Ecco, le chiedo quindi per tutti quanti brevemente di dirci sostanzialmente su che linee lei con questa amministrazione intende operare. Grazie.
Allora, ha detto bene, una paginetta, le leggo perché sono scritte. Completamento del parco archeologico Le Motte, completamento del cimitero di Castelminio, che non è altro che un ampliamento, realizzazione della pista ciclabile in via Montegrappa e raccordo ciclo pedonale via Bassa e via di Santinò. 2017, manutenzione straordinaria strade comunali, manutenzione del tetto della scuola media e palestra, ristrutturazione magazzino comunale per ricavo archivio, che è quello che abbiamo qui dietro, trasformazione centro prima accoglienza in sede di protezione civile, infrastruttura per fibra ottica, che poi verrà riconfermata nel 2018 e nel 2018 sempre adeguamento strutturale alle norme sismiche della scuola media e scuola elementare di Castelminio San Marco. Queste sono le opere pubbliche che andremo a programmare. Ci tengo anche a dirlo. Noi abbiamo quel famoso collegamento, raccordo ciclo pedonale via Bassa e via di Santinò, che stiamo valutando, in quanto stanno partendo i lavori per la realizzazione della provinciale SP19, non sappiamo ancora se il ribasso d'asta, che serve per il secondo stralcio, servirà o ce lo concederanno per la realizzazione del secondo stralcio, perché sembra che la Regione voglia i soldi indietro, però stiamo anche trattando con la Regione, stiamo valutando, stiamo confrontandoci con i cittadini e valutando che sarebbe più prioritario la pista ciclabile che collega il centro di Resana a via Roma, zona industriale, e quindi si configurerebbe come una, la parola tecnica, un'opera accessoria alla provinciale 19. Ecco, questa è l'unica cosa che stiamo valutando, abbiamo già chiesto l'appuntamento con l'ingegnere Angelini in regione, abbiamo già parlato con l'assessore regionale Elisa Berti per capire. Avremmo potuto mettere anche molto di più, però come abbiamo sempre detto in campagna elettorale non vogliamo promettere niente, questi sono soldi che ci stanno arrivando grazie all'importante opera che si sta realizzando nel territorio Rotocap, a lì. Dei lavori vengono fatti grazie ai contributi dello Stato, della Regione Veneto, della provincia, mi riferisco alla provinciale 19. Ecco, questo è quello che abbiamo previsto di fare. Ci sono anche, sì, c'è anche tutto l'antisismico della scuola, questo però l'avevamo già messo nei lavori da fare nel 2015 l'anno scorso, perché si era aperta questa finestra dove si poteva utilizzare l'avanzo libero di amministrazione. Proprio ieri è arrivata la conferma che finalmente questi 450.000 euro della BEI, della Banca Europea di Investimenti, ci vengono assegnati dalla Regione. Ecco, questa è un'altra opera che verrà fatta. Poi altre cose, c'erano l'acquisizione del terreno per l'ampliamento del polisportivo tra Castelmigno e San Marco, che è posizionato a San Marco, è il terreno degli eredi Pozzobon, che è subito dopo il terreno di proprietà di Marco Busato, che è adesso di proprietà del Comune, era di proprietà di Marco Busato. Poi altri lavori, sì, il contributo per la realizzazione e la sistemazione del sagrato di Castelmigno. Poi sono stati dati, sì, esatto, come accordo di programma, sì, questa è roba vecchia, anche se i lavori poi verranno fatti, cioè la...
Ah, ecco. Io trovavo, le dico, un dubbio, perché so che nel mese di dicembre noi con la variazione di bilancio abbiamo approvato tutta una serie di opere che poi sono state riportate a pagina 44 di questo documento unico, dove viene messo appunto tra le varie cose la scuola primaria di Resana, miglioramento sismico, ampliamento, sostituzione serramenti eccetera per 490.000 euro, ripristino sorgente fine mese, realizzazione pista ciclopedonale lungo via Castellana 336.000 euro, ampliamento polisportivo parco urbano Castelmigno San Marco 170, realizzazione accordo del programma per eliminazione passaggio a livello 627, realizzazione accordo del programma pista ciclopedonale lungo strada provinciale 1960. In quell'occasione però avevamo approvato anche il completamento del parco archeologico Le Motte, che vedo adesso spostato nel 2016. Questo perché, ecco, chiedo come mai c'è stata questa ripartizione pur avendo già approvato nel 2015.
C'è una risposta più tecnica,
acquistare quell'area con gli oneri della Rotocart
che non sono ancora stati versati,
che sono stati versati in parte, e quindi la parte relativa, cioè necessaria all'acquisto di quell'area là, arriverà nel 2016, cioè dovranno versarla nel 2016.
Perfetto. Poi chiedo anche un chiarimento, però questo credo sia proprio una questione prettamente tecnica, nel senso probabilmente c'è stato un salto di pagina, tra le pagine 90 e 91 non c'è conseguenzialità su quello che è stato scritto.
Premetto, Celeghin, che come dicevo prima, purtroppo ci hanno fornito di un programma che si stampavano delle cose, a video si vedono e poi una volta stampate, cioè mi rendo anche conto che il personale non è che può andare a verificare.
No, questa è dimostrazione del fatto che l'ho letto. No, perché se voi vedete quanto è riportato alla fine della pagina 90, non c'entra assolutamente nulla con quello riportato all'inizio di pagina 91.
Sì.
Credo sarà da integrare, insomma, nella versione corretta.
No, a video sono giusti. A video. Sulla carta, l'ho premesso prima, addirittura, cioè, non vanno neanche a capo le pagine, tu a video vedi un grafico assieme all'argomento trattato, poi... il video. Infatti so l'Alessandro quanto ha dovuto soffrire, quante incazzature si prendeva, doveva quasi fare le foto col telefonino per verificare, cioè una cosa veramente però queste sono nuove attività e gli incidenti di percorso sono programmi nuovi, fin tanto che non sono completamente testabili, testati, questi sono anche i problemi che si scontrano, però quello che mi dispiace è che siamo talmente sotto organico che non possiamo neanche permetterci il lusso di accettare queste inefficienze che vengono sempre scaricate sugli ultimi.
Sindaco, io non voglio polemizzare, quindi non dico niente. Faccio solamente adesso dichiarazione di voto per quanto riguarda il GRUP, almeno come gruppo Resana si muove, poiché questo è un documento frutto delle scelte dell'amministrazione, della maggioranza, e non serve la maggioranza qualificata, da parte nostra ci sarà l'astensione. Questo, un'astensione, come diceva prima il consigliere Lisetto, benevola, nel senso che valuteremo poi in sede di approvazione del bilancio le eventuali osservazioni. Grazie.
Bene, a voi. Prego, velocemente. Allora, sindaco, un chiarimento. Parlavi poco fa di secondo stralcio della provinciale 19. Secondo stralcio si intende il sottopasso di via Vittorio Veneto? L'allargamento dell'incrocio di via Siese, via Trieste, eccetera. Sì, sì. La semirotatoria dalla rotonda alla via Dese, eccetera. Un po' conosciamo lo stato dell'arte. Ecco, quello che mi... questa è cioè una di quelle opere infinite nate prima che io sedessi in Consiglio Comunale. Sono passati 21 anni, purtroppo. Vabbè, purtroppo per me, 21 anni in più. No, quello che mi preoccupava è, ora, fatto salvo che sull'avanzo del secondo stralcio o l'avanzo dell'opera ci fossero delle risorse per fare la pista ciclabile di via Roma, risolveremo tanti dei problemi e a maggior ragione risolviamo il problema dell'uscita che adesso verrà fatta da via dei Santinon, perché mentre ora l'uscita è praticamente in curva dove gli automezzi sono costretti a rallentare, dopo l'uscita sarà in rettilineo dove i camion corrono. Stasera alle 6 andavo a casa e c'era una fila di camion, sembrava l'autostrada del sole alle 10 in poi, quando devono stare tutti in fila e non possono sorpassare, no? Ecco, lì l'uscita sicuramente diventerà più pericolosa di quella attuale, perciò se fosse possibile fare la pista ciclabile di via Roma eviteremo alcune criticità. Cioè, mi preoccupa il fatto che il secondo stralcio, se la Regione, come dicevi, ci ritira o recede da alcuni impegni verso alla progettazione, all'opera e ai costi dell'opera, il rischio di non fare il sottopasso via Vittorio Veneto diventa pericoloso e diventa una criticità non da poco, perché...
Tu sai, Piero, ti interrompo, teniamo presente che poi questa strada verrà declassata.
Certo.
Da regionale a comunale, per cui ci sarà solo il traffico locale qui, per quanto magari ci possa dar fastidio che non venga realizzato il sottopasso, ma se la strada sta così,
ma se viene chiuso il passaggio a livello?
No, rimane.
Allora le cose cambiano, perché inizialmente si parlava di chiudere il passaggio a livello
il
sottopasso,
ricordi
bene, no?
Allora stiamo tentando, Piero, di capire che se per caso ci portano via il ribasso, stiamo cercando, come a volte si suol dire, come battuta con il santo che c'è in paradiso, di vedere se questo ribasso può essere girato di là, visto che questo sarà il collegamento con la Pedemontana.
E quindi
in previsione il traffico sarà veramente...
L'importante appunto è che stiamo attenti, o state giustamente voi come maggioranza, come giunta, attenti a far sì che le risorse messe non prendano strade diverse, poi mai non dipenderà da voi e da noi. Certo comunque che la cosa presenta una criticità rispetto al progetto che pertanto ci si era battuti e sbattuti per avere. Questo un po' mi preoccupa. Riguardo al DUP, documento unico di programmazione, una roba allucinante, Anche il mio voto sarà di astensione, perché non è documento che produco io, comunque contribuisco a produrre, perché obblighi di legge, e comunque riporta anche in buona parte le vostre idee di sviluppo del territorio, di opere pubbliche e quant'altro, perciò il mio voto sarà di astensione.
Grazie, a questo punto passerei alla votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Astenuti? Approvato, grazie. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Astenuti? 5. Perfetto. Passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno. Regolamento comunale di disciplina delle distanze per le sale giochi e per l'installazione di apparecchi da gioco. Prima di passare la parola all'assessore, mi permettevo di fare una considerazione, permettetemi, a livello personale. Allora, con la nuova legge di stabilità vengono liberalizzate altre 20.000 sale da gioco. Sembra che il gettito dello Stato sul gioco sia di 50 miliardi, e noi sindaci si dicono, ma il GAP sono il gioco d'azzardo patologico, cioè le malattie dove la gente si ammala per il gioco, dove la gente perde le case per il gioco, dove la gente rovina le famiglie per il gioco. Allora, lo Stato fa le leggi e poi dice ai sindaci, fate voi le limitazioni. Cioè, lo trovo un po' contraddittorio. Io capisco la liberalizzazione, perché sono favorevole alla liberalizzazione, però non possiamo prima fare le liberalizzazioni e poi scaricare il problema ai sindaci. E poi quando il sindaco cerca di mettere mano, perché veramente sta diventando una piaga, addirittura a livello USL è uno dei reparti dove c'è un incremento spaventoso di persone soggette a questo GAP, gioco d'azzardo patologico, cioè, chiamiamola questa malattia, questa nuova droga. Noi come amministrazione, come squadra, ci siamo confrontati, abbiamo discusso veramente tanto, siamo andati a molti convegni, con i sindaci della Marca Occidentale abbiamo cercato anche qui, anche se è costituenda, però già di confrontarci anche su questi temi, di creare dei regolamenti, non dico precisi, identici, ma che tengano conto di quello che è il problema generale, quella che è la realtà territoriale. Abbiamo voluto creare un regolamento e cedo la parola a questo punto all'avvocato Luisella Pellizzera, l'assessore preposte.
Bene, grazie. Allora, il regolamento che andiamo a presentare questa sera è il regolamento comunale di disciplina delle distanze per le sale giochi e per l'installazione di apparecchi da gioco. Come ha già detto il sindaco, si tratta di un regolamento che trova conforto anche in quanto già deciso dai nostri comuni contermini con i quali ovviamente ci siamo confrontati proprio per poter attuare una regolamentazione più possibile uniforme, nella consapevolezza che simili problematiche come lo è la ludopatia e quindi la dipendenza da gioco siano una politica corretta che possa tentare di fare qualcosa contro questo tipo di problematica, tanto più è efficace quanto più riesce ad essere diffusa nel territorio, in quanto se consideriamo di poter svolgere una politica restrittiva nel nostro solo comune, sappiamo benissimo che un soggetto debole, vulnerabile, che quindi può essere affetto da questo tipo di patologia, se si può rivolgere a un comune subito confinante non avrà nessuna disincentivato in quanto la facilità di continuare nel proprio gioco sarà facilmente, troverà facilmente una risposta. Al regolamento è affiancata una relazione istruttoria e questa relazione istruttoria è particolarmente preziosa dal mio punto di vista, perché va a inquadrare quello che è il problema e quindi dà tutte le indicazioni che servono per capire i 9, se non erro, articoli che poi compongono il regolamento, che in quanto tali sembrano molto anche sterili o magari poco comprensibili, nel leggere tutta la relazione si trovano le risposte del perché determinate materie o determinate scelte sono state così disciplinate. Vi faccio solo un accenno molto veloce. In questa relazione si trova il significato del termine ludopatia, ad esempio, come incapacità di resistere all'impulso di giocare d'azzardo o fare scommesse. Si dice anche che tale dipendenza comportamentale è da considerarsi una malattia in grado di compromettere la salute e la condizione sociale del singolo individuo e della sua famiglia, un disturbo molto serio che può arrivare a compromettere in modo grave la vita dell'individuo che ne è affetto e dei suoi familiari, ma anche a creare situazioni di allarme sociale e nei casi più estremi a generare fenomeni criminosi, spingendo l'individuo a commettere furti o frodi oppure ad alimentare il fenomeno dell'usura, con pregiudizio della libertà e della dignità umana. Si tratta di un fenomeno che è stato oggetto di studio e che a seguito del quale i dati emersi sono davvero preoccupanti. Questi dati evidenziano come siano soprattutto i maschi a finire nella gabbia del gioco, ma non ne vanno esenti, anzi, anche le donne, e le donne soprattutto over 45 anni. Sono soggetti alla cosiddetta febbre da gioco anche purtroppo gli adolescenti. E si pensi che un adolescente su 5, in uno studio condotto nel 2014, è a rischio ludopatia, per cui l'entità del coinvolgimento sociale di questo tipo di problema è davvero elevata, direi anche impressionante. Di fronte a questo fenomeno così allarmante, molte regioni si sono date delle normative, anche la nostra regione, la regione Veneto, che con la legge regionale 27 aprile 2015, in particolare l'articolo 20, è intervenuta per dare delle disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio dalla dipendenza dal gioco patologico d'azzardo. Proprio per dare attuazione e esecuzione a questa legge regionale è stato redatto il nostro regolamento comunale. Questo regolamento disciplina le distanze minime che devono sussistere tra le sale da gioco, le sale bingo e gli esercizi e l'installazione all'interno degli esercizi commerciali dei videogiochi in grado di erogare vincite in denaro. Questa distanza minima è stata stabilita in 500 metri. 500 metri da cosa? Dai cosiddetti luoghi sensibili. E sono i luoghi sensibili, sono quei luoghi frequentati soprattutto dai ragazzi, dagli adolescenti, ma non solo, e quindi gli istituti scolastici, i centri di aggregazione giovanile, i centri sportivi, ma anche i luoghi di culto, i centri socio-ricreativi, le strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario, le biblioteche comunali aperte al pubblico. La distanza minima, ovviamente, in quanto regolamento, in quanto normativa comunale, non può essere retroattiva, pertanto si andrà ad applicare per le nuove installazioni o per le modifiche delle attuali installazioni. Volevo far presente, e ovviamente il regolamento prevede anche le sanzioni nel caso in cui queste distanze minime non vengano rispettate, con le eccezioni, insomma, e tutte le varie ipotesi possibili e immaginabili. Le sanzioni sono quelle presenti nel trattato unico degli enti locali all'articolo 7 e vanno da un minimo di 25 euro a un massimo di 500 euro. Poi la normativa prevede anche il caso di recidiva con delle sanzioni più pesanti. Volevo far presente poi un'altra cosa, che accanto al regolamento che disciplina la distanza è stata anche emanata un'ordinanza sindacale, un'ordinanza del sindaco, che contingenta l'orario in cui gli apparecchi, i videogiochi possono essere utilizzati, possono essere accesi, e questa ordinanza, che è un'ordinanza appunto del corrente mese di febbraio, contingenta l'orario e lo restringe dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore 22. Questi sono gli orari in cui le sale giochi possono operare, in cui gli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita di denaro possono essere accesi. Fuori da questi orari questo non è consentito il loro utilizzo. Ecco, l'auspicio è che il regolamento che vorremmo questa sera approvare, unitamente a quanto fatto anche dagli altri comuni, possa essere un'azione disincentivante a contrasto di una problematica sociale scottante e che, contro cui vorremmo fare qualcosa di utile.
Grazie assessore per la spiegazione. Ringrazio anche tutti quanti hanno lavorato, la dottoressa Zampieri, la dottoressa Andretta, che hanno collaborato, perché vedete, proprio pochi giorni fa sono stato contattato da una grossissima azienda per aprire una mega sala giochi qui a Resana, neanche ce l'avessimo sentito che stavano arrivando, perché di fronte alla nuova legge di stabilità si aprono le opportunità, si aprono le licenze. Però noi crediamo che al di là del gioco per puro divertimento, che sta bene, ma quando diventa una patologia assume problematiche sociali diverse, ed è proprio per questo, ecco, non voglio contrastare quello che era stato detto prima, ma noi vediamo proprio nell'allarme sociale e la crescita di questi fenomeni che stanno seriamente danneggiando famiglie, e come diceva, 1 a 5 il rapporto dei minori a rischio. Noi vorremmo che questo rapporto fosse molto più basso. Ecco perché abbiamo fatto anche un regolamento, abbiamo fatto questo regolamento, abbiamo previsto anche degli orari che non sono concomitanti con l'apertura delle scuole, proprio per evitare che magari i bambini arrivino mezz'ora prima e si fermino sulle macchinette, ma almeno speriamo che fino alle 10 siano in classe. È stato motivo di confronto difficile, però alla fine sia all'interno della mia squadra sia all'interno con i sindaci della Marca Occidentale, dopo moltissimi confronti, perché le sentenze dei vari tribunali, dei vari TAR sono infinite, proprio qui abbiamo dovuto fare un grossissimo lavoro di ricerca proprio per evitare di preparare un documento che il giorno dopo venga smontato, che ci siano dei ricorsi, ma abbiamo già preso delle linee ben precise, ecco perché le distanze sono già state verificate, e su questo crediamo di fare una cosa sana per la nostra comunità, proprio perché non vogliamo avere sulle spalle quell'annoso problema che io purtroppo l'ho citato prima leggendo il DUP, a pagina 22, e scusate se mi ripeto, che l'1% della popolazione mondiale possiede più del restante 99. E l'abbiamo detto, Resana è contraria a questo sistema e cercherà in tutti i modi di osteggiarlo nei limiti delle proprie competenze e delle proprie possibilità. Cioè non possiamo pensare che la ricchezza fine a se stessa sia un qualche cosa che vada promossa, quando sappiamo che si concentra sempre di più nelle mani di pochi, a danno della maggioranza dei cittadini. Crediamo che questo sia una presa di grande responsabilità da parte della nostra comunità, e ringrazio tutti nuovamente, non per ripetermi, ma perché questo è un argomento molto molto delicato. Molto delicato proprio perché sono stato contattato da un'azienda che voleva aprire una mega sala, da proporzioni incredibili, dato anche dal fatto che Resana ha una nuova viabilità, fra poco avrà una viabilità ancora più fruibile con la provinciale 19, per cui veramente rischia di diventare il centro, e io voglio che Resana diventi il centro per tante eccellenze, ma non per questo. E apriamo la discussione. Grazie.
Ah, scusa. Allora, l'ordine del giorno che si va ad approvare il regolamento insito nell'ordine del giorno mi vede sicuramente favorevole. Ecco, l'ordinanza riguardo gli orari è parte integrante del regolamento, è una parte... Ecco, su questo io l'avrei voluto anche sul regolamento, perché l'ordinanza può essere temporanea, può essere che un altro sindaco decide di non... di annullarla, mentre nel regolamento ci vuole una seduta del Consiglio Comunale per annullarla, vuol dire che i rappresentanti della popolazione discutono su questo argomento. Io meno personalmente avrei inserito proprio gli orari. Altra cosa, l'ordinanza è già attuale, è già stata comunicata, ecco. Oggi fatalità, dalle 14.30 alle 13.30 ero su un bar di Resana, dove le quattro macchinette andavano a tutto spiano rompendo le scatole, con tre poveri disgraziati che poi sono quelli rovinati da, perché dove non ce n'è, gli diceva se non te che ne è, non te che ne è d'opari, e perciò su questo colleghi vigili, se mettiamo l'ordinanza, la facciamo valere, ecco. Dopo capisco, non si è da fare del terrorismo, capisco che il liberismo, capisco un liberale liberista, anche se il liberismo di Carl Schmitt era un po' diverso da quello che siamo dovuti attuare noi altri. Sentevo proprio oggi che lo Stato del Texas ha deciso che nelle scuole pubbliche gli studenti possono entrare con le armi. Cioè siamo a follia che devo dire, ecco, come che siamo a follia che un uomo può comprare l'utero di una donna che porta per 9 mesi un bambino, dopo che lo dà lui lo paga, cioè qua siamo veramente, dovremmo fare un esame di coscienza di come rivedere la nostra società, e dopo gli diciamo diritti civili, diritti dei bestie se questi, perché neanche le bestie, ecco. Neanche le bestie si permette di fare quello che fa l'uomo. Dice una volta un vecchio resanese che è stato prigioniero a Auschwitz, tale Tony, non faccio il cognome, diceva che ha preso bestia che qualcuno solo usa l'uomo, e lui può dirlo ben donde, essendo stato dove che gli ha visto le bestialità umane a cosa che deriva. Adesso, senza fare del terrorismo, perché comunque la ludopatia sta diventando veramente una peste. Veramente una peste, perché non è solo il fatto che ti tesori le carte a Sky e te mangi a paghetta di fine mese quando che avevo 14 anni, qualche giocava a poker e facevo un cammino, ma mi mangiavo 100 franchi, voglio dire, qualche gente che porta allo sfascio le famiglie, che porta il mogliere a dover bastonare questi quattro disgraziati o scampare i fiori nella disperazione. E ora credo che quanto si tenta di fare per questa piaga sia sicuramente condivisibile. Grazie.
Bene. Prego.
Sì, ho poco da aggiungere, Sindaco. Penso che siamo tutti d'accordo e non ci sia... non si può non essere favorevoli. Dubito che in questo modo si possa risolvere il problema della ludopatia, anzi non si risolverà, tanto più che naturalmente le disposizioni presenti non si applicano, come abbiamo detto, agli esercizi già vigenti, ma impediranno il sorgere di nuove attività, però le attività che già ci sono potranno continuare a farlo, e non credo che essere a 501 metro dal centro possa diminuire la pericolosità del rischio. Ritengo molto più efficace il discorso del regolamento dell'orario, che vale invece per tutti gli esercizi e non solo per quelli nuovi ma anche quelli in essere, perché il problema principale della ludopatia è l'ipnosi che la macchinetta fa alla persona, e il fatto che possa continuare a rimanere ore e ore davanti allo schermo è quello che porta a spendere di più e a rovinarsi di più, per cui forse l'unico strumento che c'è per attenuare il problema sia quello di impedire ad una persona di rimanere per tutto il giorno davanti alle slot machine. Non so, dico la verità, l'ho letto adesso perché sapevo che ero favorevole a prescindere, l'ho comunque letto adesso nel suo contenuto. Non vedo, non so se sono presenti anche il discorso dei totem, che sono i congegni di ultima generazione sostanzialmente, che sono stati denunciati anche in alcuni programmi televisivi che spesso non vengono normati, perché appunto sono nuovi, mettono in palio non denaro ma oggetti, ad esempio cellulari, ricariche telefoniche o cose di questo tipo, per cui non rientrano tra gli apparecchi del TUR, vietati dal TULPS, e comunque creano dipendenza e sono il viatico poi a iniziare con altri giochi. Vedete eventualmente se sia il caso di aggiungere non lo so, una previsione di questo tipo. Poi per il resto sì, siamo favorevoli, speriamo vada bene. Una cosa che posso suggerire è prevedere, magari se ci sono risorse, dei corsi per il recupero delle persone che hanno questo problema, perché so che in tutti gli esercizi li vedo, ci sono gli avvisi: se credi di essere malato di ludopatia, chiama l'US. Vorrei sapere... Per cui penso che ci siamo capiti. Invece agire attivamente e andare magari con gli assistenti sociali nei luoghi in cui succedono queste cose e andare a raccogliere le persone che effettivamente hanno il problema di iniziare questa malattia sia l'unica soluzione che può esserci, e un'attività di educazione a scuola prima di tutto, perché un corso a scuola, e mostrare quali sono i rischi delle ludopatie, perché lo dico, lo sento, sindaco, se si ricorda, questa cosa l'avevo detta ancora a un consiglio comunale quasi un anno fa, quando aveva fatto l'ordinanza di Tonci a Padova, perché è un problema sociale che veramente rovina le famiglie, è causa di separazioni, divorzi, rovina di famiglie e qualsiasi, appunto, ce l'hanno tutti. Per cui l'unica soluzione è agire attivamente e prevenire il problema alla radice, andando dai ragazzi, dai disoccupati, dai pensionati, che sono le persone che principalmente purtroppo hanno questo problema.
Bene, grazie delle osservazioni, verificheremo questi totem, anche perché poi la tecnologia evolve in modo talmente rapido che a volte non sempre il regolamento riesce a capire che cosa, però lo terremo presente.
Sindaco, posso? Sì, posso. Allora, sono d'accordo con voi nella minoranza, 100%. E, devo dire la verità, il sindaco mi ha pregato, una volta solo, perché io sono a favore totale della liberalizzazione, anche perché mi ha dato da mangiare nel passato, ho progettato diverse sale e slot, ma io mi sono limitato alle posizioni, ai muri, non alle macchinette, quindi sto quasi sputando sul piatto dove ho mangiato, però devo dire, e per correttezza lo ammetto, forse sono anche doppiamente ipocrita, perché ho aiutato della gente a cadere nel vizio del gioco, e io per primo sono schiavo delle sigarette, quindi sono ancora più ipocrita degli altri, perché sono proprio schiavissimo di queste cose. E appunto, a fronte di queste cose, giusto appoggiare il sindaco, minoranza, maggioranza e questa amministrazione, nel cercare di difendere quelli che poi ingenuamente ci cascano. Quindi, sindaco, sai, il mio voto, te l'avevo già detto, è a favore, naturalmente, per questo motivo, per evitare che gente si rovini. Spero che si faccia la sala giochi mega, magari che mi contattino, però con i limiti che lei ha dettato, per l'amore di Dio, perché io credo che se una persona intelligente, io ripeto, ho lavorato parecchio in questo settore, mi sono permesso di spendere 20 euro in 2 anni in una macchinetta, penso che non sia cambiato nulla nella mia vita né di quella degli altri. Ecco, tutto qua.
Giovanni da Stellini, collega consigliere, prima mi sono arrabbiato con te perché non avevi capito che non stavo facendo il gioco delle tre carte. Io vendo macchine, purtroppo i PM10 fanno venire il cancro delle persone. Qualcosa di sbagliato facciamo tutti nella vita, però dobbiamo pur mangiare.
sì, se posso aggiungere, no, mi non vendo niente. Se posso aggiungere, la ludopatia colpisce non solo chi usa le slot machine, ma anche chi usa i gratta e vinci, chi compra i biglietti dell'enalotto, del super enalotto, del bingo, per cui se eventualmente se le tabaccherie ci sono già tutte e non si possono far chiudere, i gratta e vinci lo vendono. L'unica soluzione è agire attivamente e andare a casa delle persone che sappiamo essere colpiti e segnalare, è una cosa che non fa nessuno, però se vediamo una persona che ha questo problema, per il suo bene bisognerebbe segnalarla ai servizi sociali e chiedere il loro intervento.
Come assessore conosco questo problema, devo dire che sono cose che abbiamo già fatto, di cui non ne ho mai parlato perché sono cose comunque private. Il problema è molto più grande di quello che può sembrare, purtroppo, molto più grande, perché quando vai a toccare con mano ti rendi veramente conto che è un problema sentito e pesante. Posso dire che comunque per quanto riguarda il nostro ufficio vi posso garantire che ci sono persone che ci seguiamo.
Bene, grazie. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole alzi la mano, contrari, astenuti, approvato l'unanimità. Grazie. Ecco, consiglio comunale è chiuso.